Music. Il pianoforte di Bartolomeo Cristofori, raccontato da Giorgio Cerasoli.
Il brano che abbiamo appena ascoltato si trattava di un minuetto, di un tempo di minuetto da una sonata di Giovanni Rutini, un compositore settecentesco, era eseguito su uno strumento a tastiera molto particolare, costruito nel 1746 da Giovanni Ferrini, un clavicembalo a penne e a martelletti. Combinava, come abbiamo sentito nel brano, il clavicembalo, in cui le corde sono pizzicate da plettri, da penne, e il pianoforte, in cui le corde sono percosse da martelletti. Due sonorità che avevano pari dignità, sia per timbro che per intensità di suono, l'abbiamo potuto percepire, andavano a rappresentare simultaneamente il passato, direi anche il presente, e il futuro. Il fiorentino Ferrini era stato probabilmente il migliore degli allievi del padovano Bartolomeo Cristofori, costruttore di clavicembali al servizio del principe Ferdinando de' Medici, figlio del granduca di Toscana Cosimo III, che nell'anno 1700 aveva già inventato il pianoforte, come gli inventari di corte testimoniano. Cristofori deve avere dunque ideato e costruito questo nuovo strumento negli ultimissimi anni del Seicento, anche se i tre esemplari superstiti oggi sono conservati in vari musei e uno lo ricordo in Italia, a Roma proprio, al Museo degli Strumenti Musicali. Questi strumenti superstiti sono datati tra il 1720 e il 1726. Bartolomeo Cristofori, nato a Padova nel 1655 e morto a Firenze il 27 gennaio 1732, esperto costruttore di clavicembali e inventore del pianoforte dunque. Le sue geniali soluzioni sono rimaste alla base del principio di funzionamento dello strumento che dalla fine del Settecento fino ai giorni nostri ha goduto di una posizione centrale nell'esecuzione musicale. E vediamo intanto quali sono queste soluzioni. Merita per un momento entrare in alcuni dettagli tecnici. Cristofori partiva dal clavicembalo, strumento a tastiera con la consueta forma a coda, un po' più stretto e più allungato del pianoforte, in cui le corde erano pizzicate da dei plettri, delle penne, montati su delle piccole asticelle di legno dette saltarelli. Questi saltarelli, queste asticelle di legno, venivano mosse verticalmente dal movimento di ogni singolo tasto, in modo che appunto il plettro, la penna, pizzicasse la corda. Per poter percuotere delle corde anziché pizzicarle, le corde dovevano essere meno elastiche, basta che pensiamo all'elasticità che ha la corda di una chitarra, per esempio. Quindi era necessario che fossero più spesse e maggiormente tese e che tutta la struttura dello strumento potesse sopportare una tensione complessiva maggiore che nel clavicembalo. Ma soprattutto occorreva una speciale soluzione per evitare il seguente problema. Mentre nel clavicembalo non aveva importanza che il saltarello, dove è collocato il plettro che pizzica la corda, tornasse nella posizione di riposo soltanto quando veniva rilasciato il tasto precedentemente abbassato, nel pianoforte il martelletto doveva tornare indietro immediatamente dopo aver percosso la corda, altrimenti ne avrebbe smorzato le vibrazioni. Immaginiamo un qualsiasi strumento a percussione, un tamburo per esempio. Occorre che le bacchette con cui viene colpito rimbalzino subito dopo il colpo. Dunque, il martelletto del pianoforte, dopo aver percosso la corda, anche se il tasto corrispondente rimaneva ancora premuto, doveva tornare immediatamente indietro. Insomma, doveva scappare. Ed ecco la soluzione. Lo scappamento, ovvero un meccanismo di leve che rendeva possibile questa fuga. Geniale. Dall'invenzione di Bartolomeo Cristofori è iniziata la storia del pianoforte. Lo strumento avrà uno sviluppo continuo, soprattutto durante il XIX secolo. Di strada ne farà tantissima prima di arrivare al gran coda nero che vediamo solitamente nelle sale dove si tengono i concerti. Ne consegue, è opportuno sottolinearlo prima di proseguire il nostro discorso sul cembalaro padovano, che il pianoforte usato da Mozart era diverso da quelli per cui scrivevano Beethoven o Schubert, come questi erano poi diversi da quello su cui suonava Chopin, e via dicendo. Gli strumenti dell'epoca di Brahms, Debussy, Saint-Saëns ancora erano diversi da quello che oggi è solitamente adoperato nelle esecuzioni pianistiche. Lasciamo la danza macabra di Camille Saint-Saëns eseguita su un pianoforte della sua epoca, un pianoforte Erard, e torniamo a Bartolomeo Cristofori, che, oltre ad alcuni esemplari del nuovo strumento, continuò comunque a costruire clavicembali e spinette. Del resto era questo il suo compito alla corte dei Medici. Insomma, era tornato alla sua consueta occupazione e magari del pianoforte si sarebbe potuto ben presto perdere memoria. Merito di un uomo di cultura veronese, un vero e proprio erudito, Scipione Maffei, l'aver dato un primo risalto alla nuova invenzione. Nel Giornale dei Letterati d'Italia, che egli aveva fondato nel 1710, tra l'altro insieme ad Apostolo Zeno, pubblicò nel 1711 una descrizione d'un gravicembalo col piano e forte, aggiunte alcune considerazioni sopra gli strumenti musicali.
Se il pregio delle invenzioni deve misurarsi dalla novità e dalla difficoltà, quella di cui siamo al presente per dare ragguaglio, non è certamente inferiore a qualcun'altra da gran tempo fin qui veduta. Egli è noto a chiunque gode della musica che uno dei principali fonti da quali traggano i periti di quest'arte il segreto di singolarmente dilettar chi ascolta è il piano e il forte, che corrisponde al chiaro e scuro nella pittura, o sia nelle proposte e risposte, o sia quando con artificiosa degradazione, lasciandosi a poco mancar la voce, si ripiglia poi ad un tratto strepitosamente, il quale artificio è usato frequentemente e da maraviglia nei gran concerti di Roma con diletto incredibile di chi gusta la perfezione dell'arte. Ora, di questa diversità ed alterazione di voce, nella quale eccellenti sono tra gli altri gli strumenti ad arco, ha fatto e privo il cembalo. E sarebbe, da chi che sia stata riputata una vanissima immaginazione, il proporre di fabbricarlo in modo che avesse questa dote. Con tutto ciò, una sì ardita invenzione è stata non meno felicemente pensata che eseguita in Firenze dal signor Bartolomeo Cristofali, padovano, cembalista stipendiato del Serenissimo Principe di Toscana. Egli ne ha finora fatti tre, della grandezza ordinaria degli altri gravicembali, e sono tutti riusciti perfettamente. Il cavar da questi maggiore o minor suono dipende dalla diversa forza con cui dal sonatore vengono premuti i tasti, regolando la quale si viene a sentire non solo il piano e il forte, ma la degradazione e diversità della voce, qual sarebbe in un violoncello.
La testimonianza riportata sul Giornale dei Letterati d'Italia, che era corredata anche di uno schema della meccanica, costituì la vera molla per la diffusione della nuova invenzione chiamata appunto gravicembalo col piano e forte. Questo perché una sua traduzione in tedesco venne pubblicata ad Amburgo nel 1725 all'interno di una importante opera del compositore e teorico Johann Mattheson intitolata Critica Musica. Malgrado la descrizione entusiasta anche fatta da Maffei, il pianoforte in Italia infatti non aveva destato particolare interesse, a parte gli strumenti di Giovanni Ferrini, l'allievo di Cristofori che abbiamo citato all'inizio, e una raccolta del 1732 scritta dal compositore Ludovico Giustini. Sonate da cimbalo di piano e forte, detto volgarmente di martelletti. Prima opera stampa in assoluto dedicata al nuovo strumento. In Germania, invece, le soluzioni escogitate da Bartolomeo Cristofori non passarono inosservate. Gottfried Silbermann, appartenente a una tra le più importanti famiglie di organari, le riprese e le utilizzò nella costruzione di strumenti che prima della metà del secolo erano già arrivate fino alla corte di Federico II di Prussia, uno dei più importanti ambienti musicali dell'intera Europa in quel momento. La strada, insomma, per la diffusione era aperta, Il pianoforte sbarcava poi anche in Inghilterra, dove Johann Christian Bach, figlio di Johann Sebastian, per la prima volta il 2 giugno del 1768 teneva un recital solistico col nuovo strumento che stava rapidamente avanzando tra le classi aristocratiche e della borghesia mercantile inglese. Sarà peraltro in terra inglese, come pure in Francia, che la meccanica del pianoforte ideata da Cristofori verrà sviluppata mantenendone le caratteristiche di base iniziali, mentre in terra tedesca e soprattutto nella Vienna, dove fiorirà lo stile classico, verrà adottata una meccanica diversa, definita appunto viennese, nella quale il martelletto era incernierato direttamente sul tasto e poggiava dunque su quest'ultimo. Beethoven avrà modo di comporre e suonare, sia pure in momenti diversi della sua vita, per entrambi i tipi di pianoforte. Oltre che al perfezionamento della meccanica, la storia del pianoforte è, soprattutto da un certo punto in avanti, dall'Ottocento, è anche la storia di una ricerca di suono sempre maggiore, in grado di poter essere usato in ambienti sempre più grandi dunque. Ogni singolo aspetto costruttivo risente di questa ricerca, dalla solidità della struttura, in cui sarà introdotto poi un telaio metallico, allo spessore e tensione delle corde, alla dimensione e al peso del martelletto con cui l'esecutore poi deve mettere in vibrazione queste corde più grosse spingendo i tasti, eccetera. Vale la pena di sottolineare come l'uso di un pianoforte, un originale restaurato o una copia che ne riproduca le caratteristiche, un pianoforte appropriato all'epoca di composizione di un determinato brano, sia in definitiva un'esperienza analoga a quella che possiamo avere ascoltando un film in lingua originale. Un brano di Mozart, per esempio, ma anche uno di Chopin, come ascolteremo ora, suonato su uno strumento della sua epoca, rivela come le caratteristiche che il pianoforte aveva in quel momento siano intimamente legate alle caratteristiche di quel brano, alle scelte artistiche dunque del compositore.
Thank you.
come lo chiamò Bartolomeo Cristofori il pianoforte? In una fonte del 1704, proveniente dagli ambienti musicali della corte medicea, si parla del arpicimbalo del piano e forte inventato da Messiero Bartolomeo Cristofori, padovano, l'anno 1700. Può darsi che fosse dunque questo il nome, arpicimbalo. Di fatto la definizione che iniziò a circolare fu quella che era stata data nel Giornale dei Letterati, gravicembalo col piano e forte. Oggi si usa spesso il termine fortepiano per indicare gli strumenti più antichi, ovvero quelli settecenteschi e dei primi decenni dell'Ottocento, in cui la struttura dello strumento è ancora interamente di legno e in cui i martelletti sono ancora ricoperti di pellame, invece che del feltro usato in seguito e anche nei pianoforti moderni. Si parla di pianoforte storico magari per indicare gli strumenti successivi, ovvero quelli dei restanti decenni del secolo XIX, distinguendoli dal pianoforte moderno, forse però dimenticando che un pianoforte del 1930 ha ancora un timbro, una sonorità che lo rende ben distinguibile da uno costruito oggi. Eppure, a parte etichette che tentano e forse non riescono di fotografare diversi momenti della sua storia, lo strumento in fondo è sempre uno, il pianoforte, quello ideato da Bartolomeo Cristofori. A proposito di nomi, il musicologo inglese Edwin Good nel 2005 ironizzò sul termine abbreviato che, soprattutto nella sua lingua, ma non solo, anche in italiano, viene adoperato colloquialmente per indicare il pianoforte. Meglio sorvolare sul fatto che, mentre costruttori e progettisti, per non parlare dei pianisti, sembrano essere ancora febbrilmente impegnati a rendere il suo suono il più forte possibile, noi continuiamo a chiamarlo piano.
Il 27 gennaio del 1731 moriva a Firenze Bartolomeo Cristofori, inventore del pianoforte. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.